Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Fraternità ha bisogno di essere scoperta, amata, sperimentata, annunciata e testimoniata. Ma è solo l'amore donato da Dio che ci consente di accogliere e di vivere pienamente la fraternità. Il necessario realismo della politica e dell'economia non può ridursi ad un tecnicismo privo di idealità che ignora la dimensione trascendente dell'uomo. Quando manca questa apertura a Dio, ogni attività umana diventa più povera e le persone vengono ridotte a oggetti da sfruttare. Solo se accettano di muoversi nell'ampio spazio assicurato da questa apertura a colui che ama ogni uomo e ogni donna, la politica e l'economia riusciranno a strutturarsi sulla base di un autentico spirito di carità fraterna e potranno essere strumento efficace di sviluppo umano integrale e di pace. Cari amici, bentrovati, buon anno da Laura De Luca. Queste parole siglano il primo messaggio di Francesco per la Giornata Mondiale della Pace. Il titolo di questo messaggio è Fraternità, fondamento e via per la pace. Il Papa insiste in un altro punto del suo messaggio sull'origine trascendente della fraternità umana. E scrive: la solidarietà cristiana presuppone che il prossimo sia amato non solo come un essere umano con i suoi diritti e la sua fondamentale eguaglianza davanti a tutti, ma come viva immagine del Padre, riscattata dal sangue di Gesù Cristo e posta sotto l'azione permanente dello Spirito Santo, come un altro fratello. E cita in queste parole la Sollicitudo Rei Socialis, l'enciclica di Giovanni Paolo II del 1987. Allora prosegue la coscienza della paternità comune di Dio, della fraternità di tutti gli uomini in Cristo, figli nel Figlio, della presenza e dell'azione vivificante dello Spirito Santo, conferirà al nostro sguardo sul mondo un nuovo criterio per interpretarlo, per trasformarlo. Tutto il messaggio della Giornata Mondiale della Pace 2014 si basa dunque sulle varie possibili declinazioni della fraternità umana, visitata, diciamo così, nei diversi contesti del vivere umano, dalla famiglia, all'economia, dalla relazione tra i popoli, appunto alla politica. Ne ha parlato recentemente, commentando questo messaggio, questo documento, al microfono di Alessandro Gisotti, Sergio Marelli, del Comitato Italiano della Sovranità Alimentare.
Sicuramente penso che è un richiamo quanto mai indispensabile e fondamentale in questa epoca, dove ritornare dei rapporti di fraternità alla fine è l'azione alla radice di ogni possibilità di costruire un mondo più giusto, un mondo più equo, un mondo dove i diritti siano tutti goduti da tutte le persone. La fraternità, i rapporti di fraternità, nella loro semplicità assumono però una rilevanza importantissima. Bisogna tornare a delle relazioni fraterne per costruire la pace nel mondo.
Nel messaggio il Papa appunto leva un forte appello, rivolgendosi direttamente a chi semina morte e distruzione, a rinunciare alla via delle armi. Anche qui c'è una forte sottolineatura a vivere la dimensione della fraternità che tutti, al di là di ogni distinzione religiosa, nazionale, di razza, possono capire.
Assolutamente sì, anche perché il linguaggio, un po' nello stile di Papa Francesco, è un linguaggio al tempo stesso molto semplice e però molto perentorio, non lascia adito, diciamo così, a interpretazioni di sorta. Troppe armi in circolazione, si afferma nel messaggio della pace, lasciano, come dire, precludono a ogni pretesto è buono per suscitare dei conflitti. E quindi richiamo ancora, come i suoi predecessori, alla necessità del disarmo, anche del disarmo unilaterale, diventa la via maestra, forse la precondizione, per considerare, per consentire di avere un contesto dove si tolgano appunto i pretesti, così come li definisce Papa Francesco, per ingenerare guerre e conflitti. Meno armi, ce ne sono troppe in circolazione.
Come già Benedetto XVI nella Caritas in Veritate e anche in molte altre occasioni, Papa Francesco chiede una revisione dei modelli di sviluppo per uscire da una crisi economica che sta diventando permanente. C'è sufficiente consapevolezza nei leader delle nazioni di chi tiene poi le leve del comando anche dell'economia?
Ma probabilmente dobbiamo constatare che no, non c'è ancora questa consapevolezza, o perlomeno se c'è consapevolezza non trova ancora poi delle attuazioni concrete nelle scelte politiche che vengono fatte dai governanti a livello nazionale ed internazionale. Non a caso, come già fin dalla Populorum Progresso di Paolo VI e poi ancora nel Magistero di Giovanni Paolo II e di Papa Ratzinger, la supremazia dell'economia, ovvero la necessità di fornire dei sistemi di governance, di governo dell'economia per orientarla al raggiungimento del bene comune, rimane uno dei motivi chiave, uno dei messaggi chiave che passa proprio nel Magistero della Dottrina Sociale della Chiesa, e che anche in questo messaggio della Giornata Mondiale della Pace 2014 trova delle parole inequivocabili. Si rischia che l'economia sfugga definitivamente dal controllo della politica. Bisogna ritrovare delle norme, delle normative, degli accordi di politica internazionale e quindi un'azione efficace dei governi perché si torni a orientare l'economia al raggiungimento del bene comune per tutti.
Il Papa rinnova in questo messaggio il suo forte appello contro la fame nel mondo e ricorda con forza, con argomenti, che le risorse alimentari ci sono per tutti, il problema è la equa distribuzione.
Il problema è la equa distribuzione, dice Papa Francesco, e anche un uso, responsabile delle tecniche e delle modalità produttive in agricoltura. Fa specie dentro questo messaggio un riferimento così chiaro al settore agricolo, considerato come quel comparto produttivo che più ha delle influenze dirette sulla conservazione dell'ambiente, sulla conservazione e la tutela delle risorse naturali e quindi alla fine sulla possibilità da parte di ogni uomo di poter scegliere in libertà come spendere la propria vita dentro un contesto e un ambiente sano. Quindi questo richiamo ad un'agricoltura responsabile penso che oggi sia quanto mai di grande attualità per tutto il mondo, visto che la fame ancora oggi resta forse il maggiore scandalo con cui ci dobbiamo confrontare in questo terzo millennio, ma anche un richiamo che assume un valore di grande attualità anche per il nostro paese e la nostra Europa. In queste settimane, in questi mesi si sta chiudendo il negoziato sulla politica agricola comune, cioè sulle scelte che orienteranno nei prossimi 7 anni le politiche produttive in agricoltura. Questo messaggio sembra proprio, cadere a fagiolo, sembra un monito di grande attualità per chi dovrà compiere le scelte in questo comparto produttivo che Papa Francesco ricorda come essere quello tra i più incidenti sulla possibilità di avere e di godere un ambiente sano e sicuro anche nel futuro.
Questo era Sergio Marelli del Comitato Italiano della Sovranità Alimentare, che ha così commentato il messaggio di Francesco per la Giornata Mondiale della Pace 2014. Dalla fraternità tra gli uomini a un'altra singolare fraternità. Ritrovo sulle colonne de Il Giornale di Milano dell'altro ieri un articolo dedicato ai nostri fratelli celesti. Sì, proprio loro. Titolo: Riccioli d'oro e ali. Tornano di moda gli angeli custodi. Ve ne vorrei leggere un passaggio. Si affacciano dalle vetrine e decorano le nostre case con gli immancabili riccioli e le ali. Sono gli angeli. Il Natale ci riavvicina a queste creature celesti, ne sono pieni gli episodi evangelici, le decorazioni, i presepi. Nelle tradizioni culturali e religiose ce ne sono per tutti i gusti. Angeli dell'abisso e angeli dell'aria, dell'amicizia, delle piogge, delle foreste e tanti altri fino agli immancabili angeli dell'Apocalisse e della morte. Un volume del Fondo Archivio Storico ha arricchito arricchito, è il caso di dirlo, la nostra conoscenza. L'angelo di Dio, questo è il titolo. È una sorta di enciclopedia degli angeli o di pellegrinaggio angelico, come scrive Monsignor Giovanni Tonucci nella prefazione. Da Zoroastro a Wim Wenders, passando per la Bibbia e per le pitture rinascimentali. Queste creature hanno sempre accompagnato la vita dell'uomo ed è tornato il momento di riscoprirle. Ne è convinto Monsignor Renzo Lavatori, angelologo e demonologo tra i più esperti, con cui ci addentriamo in questo mondo. Tanto per incominciare, gli angeli non hanno sesso e neanche le ali. Non prendono sembianze umane, come nei film, non risolvono i casi degli uomini, semmai li illuminano. Accompagnano l'uomo da sempre, figure a volte mitiche, in ogni caso segni dell'anelito alla trascendenza. Gli angeli sono necessari, si potrebbe dire riecheggiando Massimo Cacciari. Ma se spesso l'angelo si libra nel mondo dell'immaginazione, per il cristiano non è una suggestione o una invenzione. È creatura di Dio come noi. Ma, a differenza nostra, è solo spirito ed è invisibile. Non per questo è una energia vaga o un burattino, come mostrano i racconti evangelici, è una figura personale, un io, parla, agisce, risponde, è un essere libero, con un carattere, sensazioni, sentimenti. Gli angeli sono fonte di ispirazione continua, entrano nei versi delle poesie, da Emily Dickinson a Rainer Maria Rilke, nelle canzoni, Il nostro caro angelo di Lucio Battisti, Se io fossi un angelo di Lucio Dalla, Gli angeli negri di Fausto Leali, hanno colorato la fantasia e le tele di grandi pittori e la creatività dei registi. In Nella vita è una cosa meravigliosa di Frank Capra, pellicola del 1946, un angelo viene inviato sulla terra in soccorso di un aspirante suicidio. Ci sono Miracolo a Milano del 1951 di Vittorio De Sica, La città degli angeli del 98 con Nicolas Cage, il più recente La vita degli altri del 2006, ma è Wim Wenders a firmare due pellicole immortali, Il cielo sopra Berlino dell'87 e Così lontano, così vicino del 93. Riscoprire l'angelo ha un forte valore antropologico, sottolineiamo signor Lavatori. L'uomo ha sviluppato molto la dimensione corporea e quasi per nulla quella spirituale. Quest'ultima è oggi trascurata, relegata alle filosofie esoteriche, e il confine tra il beneficio e il maleficio diventa molto sottile. Gli angeli, invece, aiutano l'uomo a riscoprire la sua identità, mista di debolezza a causa della corporeità e di nobiltà per la natura spirituale. Tuttavia l'uomo non è chiamato ad angelicarsi. L'uomo deve essere uomo, non angelo. L'uomo è santo con il corpo, non si rinuncia al corpo. E in questo l'angelo può aiutarlo.
Tutti quanti abbiamo un angelo, angelo. Tutti quanti abbiamo un angelo, angelo. Ma come non hai mai sentito il tuo angelo, ha una voce di velluto come un vento che ti scioglie dolcemente, tocchi il cielo con un dito. Tutti quanti abbiamo un angelo, tutti quanti abbiamo un angelo, tutti quanti abbiamo un angelo, tutti quanti abbiamo un angelo. È un soffio d'ali, è un fremito in casa. Quando sei in cucina e mangi un'insalata, in silenzio lui ti ruba la marmellata. Senti un botto boom, è lui che scappa via. Poi fa una corsa per poter restarti a fianco. È un respiro che accompagna il tuo respiro. Quando niente, anche quelli che non amano la gente, anche quelli che non sanno più sognare, quando è inverno fuori sta per nevicare, anche i violenti che continuano a sputare, quelli che uccidono e vogliono comandare, anche quelli che hanno un buco dentro al cuore, basta solo chiudere gli occhi e un angelo sta per cantare, tutti quanti abbiamo un angelo, tutti quanti abbiamo un angelo, tutti quanti abbiamo un angelo, tutti quanti abbiamo un angelo.
Questa famosa canzone di Ron ha siglato la rilettura di alcuni passi dall'articolo di Marinella Bandini, Riccioli d'oro e ali, tornano di moda gli angeli custodi. È sempre interessante quando la stampa laica, l'informazione laica si dedica a temi spirituali, diciamo così. Cari amici, oggi abbiamo preso spunto da fraternità, la parola protagonista del messaggio di pace, del messaggio per la giornata mondiale della pace di Papa Francesco. E fraternità, fratello, è una parola comune e affine, direi, in quasi tutte le lingue del mondo. L'origine è un'antichissima voce sanscrita, bar. Sentite com'è simile, come suona simile, bar, brother, bruder, fratello. Che vuol dire, sentite un po', bar, sostenere, sorreggere, nutrire. Eh sì, quanta saggezza ci raggiunge, ci sfiora veramente come un'ala d'angelo dall'interno delle parole. Quanta verità, quanti promemoria, quanta armonia.
Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. Armonia.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Harmoniens lek.
Spiele der Harmonie.
I giochi dell'armonia.
Der Mesridme.
Les jeux de l'harmonie.
Giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia. Approfondimento quotidiano di Radio Vaticana Italia. Tutti i giorni alle 7, alle 17.35 e alle 21.
Da lunedì 6 gennaio 2014. Questa, cari amici, è oggi l'ultima puntata di Pagine, Fogli, Parole. Il nostro magazine, in onda da diversi anni, il lunedì e il mercoledì, si congeda da voi. Come sapete, continueremo ad offrirvi gli stessi spunti, gli stessi approfondimenti di cultura, spiritualità, con spirito un po' rinnovato e soprattutto nuovi orari, come avrete sentito, a partire da lunedì 6 gennaio, nella fascia che si intitolerà I giochi dell'armonia. Buona armonia a tutti, un spirito di fraternità e soprattutto buon anno!
di San Francesco d'Assisi, Pater Noster. La voce è di Claudio Capone.
Santissimo Padre nostro, Creatore, Redentore, Salvatore e Consolatore nostro, che sei nei cieli, negli angeli e nei santi, illuminandoli col dar loro la comprensione, perché tu, Signore, sei luce, infiammandoli d'amore, perché tu, Signore, sei amore, abitando in essi e riempiendoli di beatitudine, perché tu, Signore, sei sommo bene, eterno bene, e da te ogni bene procede, e senza di te mai vi è bene di sorta. Sia santificato il tuo nome, sia più chiara l'idea che di te abbiamo, affinché possiamo conoscere la larghezza dei tuoi benefici, la lunghezza delle tue promesse, l'altezza della maestà e la profondità dei giudizi. Venga il tuo regno, affinché tu regni in noi con la grazia e ci faccia giungere al tuo regno, dove è la tua visione senza veli, il tuo amore perfetto, l'unione con te beata e il godimento di te eterno. Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, affinché ti amiamo con tutto il cuore, sempre pensando a te con tutta l'anima, desiderandoti con tutta la mente, dirigendo a te ogni nostra intenzione e cercando la tua gloria in tutte le cose con tutte le nostre forze, spendendo tutte le forze e i sensi corporali e spirituali in ossequio al tuo amore e non per altro. E amiamo il prossimo nostro come noi stessi, trascinando tutti al tuo amore, godendo dei beni altrui come se fossero nostri e compassionandoli nel male e senza offendere mai alcuno. Dacci oggi, in memoria, a comprensione e per culto di quell'amore che egli nutrì per noi e di quanto per noi ha detto, fatto e sofferto, il nostro pane quotidiano, cioè il diletto figliol tuo e Signor nostro Gesù Cristo. E rimetti a noi i nostri debiti, per la tua misericordia ineffabile, per virtù della passione del diletto figliol tuo e Signor nostro Gesù Cristo, e per i meriti e l'intercessione della Beatissima Vergine Maria e di tutti i tuoi eletti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E quello che noi non sappiamo perdonare pienamente, concedici tu, o Signore, la grazia di perdonare completamente, sicché amiamo veracemente per amor tuo i nemici e per essi intercediamo devotamente presso di te, a nessuno rendiamo male per il male e in tutto cerchiamo di aiutarli per amor tuo. E non ci indurre in tentazione, occulta o manifesta, fugace o insistente, ma liberaci dal male, passato, presente e futuro, così sia.
Signore, tu hai guardato le mie lacrime, non allontanarti da me, perché si avvicina il dolore.
Giorno e notte ti ho cercato, ora guardami, soccorrimi, nessuno più mi aiuta nella mia umiliazione, la mia immensa confusione. Chi con me si rattristasse, invano io cercai senza trovare. Io straniero ai miei fratelli, pellegrino per mia madre, ho guardato.